credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli Orizzonti. Domani, venerdì 1 novembre, a mezzogiorno, nella chiesa di Santa Maria di Loreto a Piazza Venezia, il movimento Pro Santitate celebra la giornata della santificazione universale, con una santa messa presieduta da Monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare per il settore centro. Questa giornata della santificazione universale apre l'anno del centenario della nascita del fondatore del movimento Pro Santitate, il servo di Dio Guglielmo Giaquinta, e noi vogliamo parlare appunto di lui, proprio di Guglielmo Giaquinta, con Alberto Hermanin, che già da diversi anni frequenta proprio la formazione del movimento Pro Santitate. Alberto Hermanin è il nostro ospite qui in studio, benvenuto.
Buongiorno.
Come è avvenuto il suo incontro, se così possiamo chiamarlo, pur non personale, ma insomma con la spiritualità di Guglielmo Giaquinta?
È avvenuto come accade nel caso più classico, cioè dei miei carissimi amici con i quali comunque si condivideva evidentemente la fede, ci hanno suggerito a me e mia moglie di seguire degli incontri di formazione proprio realizzati dal movimento Pro Santitate, questo ormai diversi anni fa.
È
stata una scoperta molto 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 confortante per noi, perché abbiamo incontrato un movimento che, mentre approfondiva e davvero aiutava nella formazione, nella consapevolezza di ciò che comporta una fede matura, ebbene, ugualmente un movimento che sfuggiva le possibili derive di un movimento, cioè non c'era nessun atteggiamento di tipo settario, di tipo autoidentitario.
Dunque frequenta da anni il movimento con sua moglie.
Sì.
Volevo proprio capire questa dimensione familiare dell'appartenere ad un movimento, dell'appartenere o di seguire appunto le attività di un movimento.
È assolutamente una delle come dire, delle caratteristiche, direi, per quello che ne ho capito del movimento Pro Santitate, che si autodefinisce anche lui una famiglia, in qualche misura fa riferimento ai concetti soprattutto conciliari della chiesa famiglia, insomma, quindi non proprio si esiste fra le manifestazioni tipiche del movimento una giornata della famiglia dedicata appunto alle famiglie come unità di base della formazione sia del movimento che ancor più della chiesa.
Questa giornata di domani apre il centenario di Guglielmo Giaquinta.
Il centenario della nascita del fondatore è un modo per me di riaffermare in primis l'ottimismo antropologico, perché questo monsignor Guglielmo Giaquinta ha avuto delle intuizioni relativamente al suo sentire la Chiesa che precedono in modo quasi impressionante, direi, alcune conclusioni conciliari. È dagli anni 40 che Monsignor Giaquinta si impegna nella chiamata alla santificazione universale, di cui parlerà poi il Lumen Gentium. E questo non è una rivendicazione di merito, ma al contrario, come dire, in qualche modo la riprova che lo Spirito nella Chiesa agisce. Quindi di questo non per gloriarci, ma per confermare il nostro ottimismo di fondo in una situazione complessiva che magari non è tra le più felici per l'umanità.
E in che maniera storicamente appunto Gioacquinta ha risposto alle esigenze del suo tempo?
Direi che non c'è nessun ambito della vita che viene trascurato dal fondatore, il quale quindi dedica alle famiglie, si dedica alle laiche consacrate, si dedica ai sacerdoti, ognuno ha una indicazione di massima che peraltro non è assolutamente cogente, non è particolarmente, come dire, obbligatoria, ma sono soltanto delle profonde e molteplici indicazioni di un percorso da svolgere per arrivare al dato centrale, che è la consapevolezza sempre maggiore del necessità di rispondere all'enormità dei doni di Dio. Uno dei capisaldi della formazione del Movimento per la Santità è il Vangelo esplosivo, un'espressione che non ho bisogno, credo, di spiegare, perché è abbastanza intuitiva. È proprio, diciamo, questo nel caso nostro c'è un successo di quello scavarsi dentro, che è poi il primo passo da compiere per qualsiasi cosa. Insomma, prima bisogna convertirsi, se no poi il resto sono chiacchiere.
Intanto ci ha raggiunti in studio anche la signora Valeria Angeloro, che è un'associata del Movimento Pro Sanctitate da diversi anni. Buongiorno,
sì.
Buongiorno,
salve.
Benvenuta.
Grazie.
Dicevamo diversi anni in cui è stata associata, sì, al Movimento Pro Sanctitate. Lei ha proprio conosciuto,
sì,
Monsignor Gioacquinta, quando era una ragazzina.
Sì, diciamo che all'età di 18 anni e conobbi alcune oblate apostoliche che fanno parte dell'istituto delle oblate di Monsignor Gioacquinta, e mi hanno invitato ad un'esperienza estiva dove a un certo punto si è presentato Monsignore, che poi chiamavo padre Guglielmo. E anche se, pur essendo una figura molto autorevole, diciamo, si è presentato in una forma anche simpatica con noi giovani, e mi ha colpito tantissimo la sua, diciamo così, missione di diffondere la vocazione universale alla santità. Mm-hmm. Dunque io già frequentavo la parrocchia da diversi anni, però mi affascinava proprio questo invito, diciamo, di Monsignore ad essere santi, nonostante la nostra vita di ragazzi, giovani, vita normalissima, pur essendo lontana anni luce da questo ideale. E questa cosa mi affascinava, quindi ho continuato a frequentare loro, anzi questo movimento diventò la mia seconda famiglia, quasi la prima, con un po' di disagio da parte della famiglia di origine, che era preoccupata perché non si conosceva molto questo movimento. E no, naturalmente io la rassicuravo, i miei genitori. E anche se a un certo punto io ho avuto anche la voglia di entrare a far parte in maniera più totale di questo istituto,
cioè di entrare anche lei
di
tra
entrare,
le oblate.
Esatto, come oblata, è stata un'idea, perché mi coinvolgeva molto questo movimento e persone simpatiche, accoglienti. E però poi questa cosa, diciamo, parlandone con Monsignore, che il quale e lui seguiva personalmente poi le persone che si avvicinavano,
sì,
esatto, le vocazioni, mm-hmm, e diciamo poi la mia vita si è un po' indirizzata verso il matrimonio.
Sì, e quindi lei poi si è sposata, ha dei figli. Quindi
tre figli ora grandi, naturalmente, ora sono passati diversi anni, e ho una figlia di 36, un'altra di 33 e un ragazzo di 31 anni,
sì,
e recentemente sono diventata nonna. Tutto questo vissuto sempre proprio dentro il movimento, con la mia vita. Cioè, quindi Monsignor Gioacquinta, quando ancora stava bene, naturalmente parlo ai tempi in cui stava bene, e mi seguiva in queste scelte anche fondamentali della mia vita, anche quando mi sono sposata e quindi ho avuto, diciamo, delle difficoltà familiari, no? Inizialmente, perché uno idealizza un po' il rapporto di coppia, eccetera, poi c'è sempre qualcosa.
Beh, comunque è una cosa nuova, è proprio una vita completamente,
esatto,
inaspettata,
esatto. E lui mi disse proprio queste parole: figlia mia, diventerai santa nel matrimonio. E questo è proprio lo scopo, proprio la santità per tutti. Ho cominciato a capirla, non soltanto le suore, le consacrate, ma nella vita proprio di tutti i giorni, proprio quando il matrimonio si dice nella salute, nella malattia, quindi anche in queste situazioni di disagio, e c'è la possibilità di trasmettere la vocazione alla santità, perché in un certo senso rappresenta ciò che in fondo Gesù ha fatto per noi, ha donato se stesso con dolore, però con gioia e con totalizzante, diciamo, è stato il suo amore, no? Tutto, ha dato tutto per noi. E Monsignore, diciamo, poi nel tempo mi seguiva anche da lontano nella mia vita di famiglia, poi si è ammalato purtroppo gravemente, quindi lo seguivo sempre con i ritiri, le conferenze, individualmente diciamo non ho più potuto parlare con lui, però mi ricordo che a un certo punto, che pure avevo un po' di problemi, e gli scrissi, ho scritto una lettera dove chiedevo, insomma raccontavo un po' la mia vita, e lui mi rispose dicendo: figlia mia, sono ammalato e non ti posso ricevere, però sono vicina con la preghiera. Questo è stato l'ultimo messaggio che ho da Monsignor, da padre Giaquinta, da padre Guglielmo, che ho tenuto con me nel cuore. E ora che sono adulta e ho continuato a far parte del movimento, ma mi occupo anche in parrocchia del centro di ascolto per i più poveri, emarginati, come diciamo nelle parrocchie vengono persone a chiedere conforto, aiuto. E in questa fase della mia vita è un Monsignore che prego tutti i giorni, è presente per poter non solo aiutare me, mia famiglia, ma anche tutte le persone che vengono, gliele affido. Cioè affido a Monsignor Giaquinta e le persone che hanno disagio di qualsiasi tipo, psichico, fisico, perché se può diciamo intercedere per la guarigione. Quindi
lei ha, dicevamo proprio all'inizio, è un'associata. Vogliamo chiarire un po' meglio che cos'è
esattamente
il ruolo degli associati al Movimento Pro Santità?
Sì, e dunque all'interno del movimento ci sono varie figure, varie forme. C'è chi fa parte degli istituti e delle oblate apostoliche. Invece nel movimento la figura di associato è un laico, sposato, non, diciamo, vive la sua vita normale, però si impegna a diffondere l'apostolato alla vocazione universale, alla santità, attraverso l'adesione, diciamo, alle attività precise dei vari centri operativi sparsi un po' in tutto il mondo, e quindi collaborando anche un po' economicamente e con la propria vita e il proprio tempo a diffondere questo ideale, organizzando delle attività nelle parrocchie e nella diffusione e anche nei gruppi parrocchiali. Quindi l'associato ha un ruolo, ha un impegno, diciamo, ha un impegno notevole, però vissuto sempre semplicemente nella propria realtà di vita.
Sì, c'è una caratteristica che mi sembra davvero un po' intuito anche parlando con l'altro nostro ospite, e mi sembra che ci sia all'interno del Movimento Pro Santitate un invito alla generosità.
Sì. Allora,
del proprio tempo, della propria...
Esatto, questa chiamata alla santità in fondo, come dicevo prima, è totalizzante, nel senso che pur rimanendo saldi nella propria realtà di vita, non fuggire sia nella famiglia o con la terra, però c'è questa... la generosità è essere a disposizione nel servizio. Cioè il servizio è proprio la cosa fondamentale che ci caratterizza, che può essere inteso in tantissime maniere, anche a fare una testimonianza, ecco, anche parlare ora che c'è questa la giornata. È un servizio che per comunicare ad altri quello che il Signore ha operato in noi. Quindi la generosità non è solo fisica, ma è anche non solo di tempo, ma anche proprio di voglia, cioè di voglia di trasmettere. Quindi questo Monsignore Giaquinta ce l'ha proprio fatto capire bene.
Lei adesso ci ha detto alcune delle, no, anche le lettere, le ultime cose, che appunto gli ultimi scambi anche epistolari con il servo di Dio Guglielmo Giaquinta, ma c'è qualcosa che lui le ha detto e che lei ricorda con particolare piacere, che magari l'aiuta anche in momenti di difficoltà.
Sì, esatto. Due cose. La prima cosa, tanti anni fa, quando parlò di Dio come padre, possiamo chiamarlo Abba. La prima volta che l'ho sentito in vita mia, cioè papà. Quindi la cosa che mi è rimasta nel cuore è pensare a un Dio come padre, anche come un papà che ci sta vicino. La seconda è per quanto riguarda la vita matrimoniale, di ogni giorno ricominciare, rimettersi in moto con il Signore, nonostante, diciamo, le fatiche, le differenze di cultura, di tante cose, ricominciare. Queste due parole, Abba e ricominciare.
Allora io ringrazio entrambi i miei ospiti, voglio ricordare la giornata che si terrà proprio domani, venerdì 1 novembre, la giornata della santificazione universale sul tema Narrare Dio, a mezzogiorno presso la chiesa di Santa Maria di Loreto al Foro Traiano in Piazza Venezia qui a Roma. Ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare per il settore centro. Dunque io ringrazio entrambi
grazie
i miei ospiti,
voi.
Grazie quindi al dottor Alberto Ermanin di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E grazie anche a Valeria Angeloro, associata del Movimento Pro Sanctitate, ed essere stata in nostra compagnia.
Grazie, arrivederci.
Tra alcuni giorni, il 7 novembre, ricorrerà la memoria liturgica di San Leopardo e il 17 novembre, quindi a 10 giorni di distanza, si svolgerà una festa proprio per ricordare questo santo nella diocesi di Ancona Osimo. Ne parliamo con Matteo Cantori, che fa parte del comitato organizzatore appunto di questa iniziativa, che è il nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie a voi.
Dunque, San Leopardo è un santo poco noto, tutto sommato, no? Alla gran parte del pubblico.
Sì, San Leopardo è pressoché conosciuto, più che altro noto agli osimani e agli anconetani, essendo insieme a San Ciriaco di Gerusalemme il patrono dell'arcidiocesi di Ancona Osimo dal 1986. San Leopardo ha saputo, in una parola, fare gruppo, perché viene chiamato in un'epoca imprecisata a Osimo, sicuramente dopo il martirio di Fiorenzo, Sisini e Dioclezio, quelli che un po' vengono presentati come i santi martiri osimani, quelli che hanno portato la fede a Osimo.
Quindi in che secolo siamo?
Il martirio è avvenuto l'11 maggio del 304, quindi sicuramente dopo poco è stato chiamato un vescovo, è stato chiamato qualcuno che avesse dato un establishment a questa situazione, avesse costituito una diocesi. Di lui non si sa pressoché nulla. Si sa semplicemente che ha dato avvio alla cattedrale, alla concattedrale, a lui dedicata. La sua figura è una figura, dicevamo, legata anche al territorio osimano, ma anche ad un'altra santa, la prima che è stata cristianizzata da San Paolo, Santa Tecla, molto cara anche agli ambrosiani. San Leopardo avrà sicuramente ordinato dei sacerdoti, avrà sicuramente costituito delle comunità cristiane, ancora presto per parlare di parrocchie, però non sappiamo quali miracoli abbia operato, cosa abbia di preciso portato nella diocesi, fuorché quello di aver in un certo senso dato il primo embrione della chiesa cattedrale di Osimo, che poi è stata ampliata, c'è stato un grande lavoro da parte del santo vescovo Vitaliano. E poi sappiamo che di San Leopardo e di Santa Tecla si è avuto un culto molto forte e molto sentito nella realtà osimate fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, addirittura non solo in Osimo città, ma anche in quelle che erano le realtà rurali, nelle chiesette anche di campagna, c'era questo culto verso il santo patrono, perché San Leopardo fino al 1966 è stato il patrono della città di Osimo. Poi ovviamente San Leopardo non era molto sentita come figura e si è lasciato il posto a San Giuseppe da Copertino, di cui quest'anno ricorrono, e ne siamo anche orgogliosi come osimani, il 350esimo anniversario del suo pio transito. Quindi San Leopardo ha saputo, diciamo poco fa, fare gruppo, ha saputo in un certo senso essere vicino a una comunità e ha saputo dare un indirizzo, ha saputo dare un modo per organizzarsi. Diciamo che San Leopardo lo possiamo invocare non solo per la nostra diocesi, ma invocarlo anche per le situazioni di tutti i giorni. Nella preghiera che è stata redatta lo scorso anno, San Leopardo viene invocato un po' per tutti, viene invocato per la città di Osimo, per la diocesi di Ancona Osimo, per le autorità civili, le autorità militari, ma anche per gli anziani, i soli, le famiglie, coloro che hanno sperimentato il calice amaro della sofferenza, della solitudine, del dolore. Quindi è un santo poco noto, è vero, però è un santo che stiamo, in un certo senso, riscoprendo, e quest'anno si è pensato un programma più ricco, più nutrito. San Leopardo, l'immagine, viene portata... Parlare di peregrinazio è cosa grossa, viene portata dapprima per 3 giorni, l'abbiamo avuta qualche giorno fa, nel santuario di San Giuseppe da Copertino, dal 4 al 6 novembre. Oggi invece l'immagine è andata in forma privata nel monastero delle Clarisse di San Nicolò, perché le suore di clausura che rappresentano in qualsiasi contesto, in qualsiasi realtà, e quindi anche nella nostra città di Osimo, un po' il cuore pulsante della preghiera, possano pregare questo santo vescovo per l'unità dei cristiani e poi anche per quella che è la nostra chiesa locale, quindi è il nostro patrono, preghiamo anche per il nostro vescovo, preghiamo per i nostri sacerdoti, preghiamo perché ci sia sempre più questo clima, come ha auspicato anche il Santo Padre Francesco, di camminare insieme, e San Leopardo con San Ciriaco ci aiutino a questo.
E come si svolgerà il programma della giornata del 17?
Il programma della giornata del 17 è molto semplice: alle 11 ci sarà una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Francesco Canalini, che è nunzio apostolico emerito di origini osimane, quindi un ritornare anche alle origini. Ci saranno le autorità civili, ci sarà quindi un momento di festa insieme, di ritrovarsi insieme, quindi al termine di questa concelebrazione ci sarà l'omaggio in cripta, perché il corpo di San Leopardo è conservato in cripta ed è stato oggetto anche nel corso dei secoli di svariate ricognizioni, l'ultima nei primi anni del 2000.
Grazie allora Matteo Cantori di essere stato in nostra compagnia, e quindi buon festeggiamento di
Ringrazio
San Leopardo.
Voi tutti ancora di nuovo.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.